Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo detto in queste ultime tre sere più o meno che per celebrare l'Eucaristia dobbiamo vivere nella concordia e nell'unità, senza le quali non si può celebrare Eucaristia. Noi mangiamo la nostra condanna se ci presentiamo al Signore, ma il nostro cuore è pieno di odio, e soprattutto se la comunità è divisa in se stessa. Perché vi ho detto le altre sere che ciò che unisce viene da Dio, ciò che divide viene dal diavolo, che, come ho spiegato, vuol dire appunto colui che divide. Prima di entrare nel vivo dell'omelia, volevo chiarire una cosa, perché ieri forse non sono stato perfettamente chiaro. Ieri abbiamo parlato di quelli che vanno in chiesa e del motivo per cui si va in chiesa, e quindi a volte quelli che andiamo in chiesa, cominciando da noi preti, possiamo peccare della superbia spirituale. Però state attenti, andare in chiesa è una cosa buona, giusta e lodevole, perché quando si va in chiesa ci si incontra fra di noi, ma soprattutto si incontra il Signore e si ascolta la parola di Dio. Senza l'Eucaristia non possiamo essere cristiani. Senza il pane della vita, la nostra anima o la nostra vita spirituale o cristiana a poco si indebolisce e muore. Quelli che vanno in chiesa, intanto io non mi permetto mai di giudicare le intenzioni. Quello di ieri era una provocazione, un indurre tutti a riflettere sulla nostra fede, sulla nostra verità, se siamo veri dinanzi al Signore o finti. C'è un libro, il libro del Siracide, che dice così: non essere finto dinanzi agli uomini, tantomeno dinanzi a Dio, anche perché il Signore giudica e guarda nelle nostre coscienze, scrute i cuori. Quindi andare a messa è una cosa buona, ma la tentazione è dietro l'angolo della superbia spirituale. Però, per consolazione di quelli che venite, per la mia esperienza personale, quelli che andiamo in chiesa, andate in chiesa, si zoppica a volte, ma quelli che non ci vanno, statene sicuri che sono peggio, perché almeno quelli che vanno in chiesa un po' della parola di Dio l'ascoltano, un minimo di timor di Dio c'è. Ma chi è lontano dal Signore diventa ancora peggio. Quindi quando qualcuno mi dice: ah sì, quelli che vanno in chiesa sono così, sono cosà, sono spettegoli, io rispondo: sarà pure vero, ma quelli che non ci vanno sono ancora più pettegoli, certamente, e ancora peggio, perché senza la presenza del Signore non si può vivere una vita santa, non si può vivere una vita piena di carità, una vita fatta di perdono, di misericordia, di rispetto. Perché noi come persone tendenzialmente siamo portati al male. Sant'Antonio ci insegna che la vita, la santità è un dono di Dio, certamente, ma è anche frutto dell'impegno di ciascuno di noi. Gesù dice nel Vangelo che se vogliamo essere santi dobbiamo vigilare, dobbiamo essere attenti, perché il diavolo ci spinge verso il male. E si racconta di Sant'Antonio di quante tentazioni ha avute. Quando lui ha cominciato a vivere una vita da santo e ha preso sul serio il Vangelo, il diavolo fino alla fine non lo ha più lasciato in pace. E come ho detto, forse lo sapete, a volte il diavolo bastonava Sant'Antonio, i suoi confratelli lo trovavano mezzo morto, perché il diavolo non sopporta che noi cerchiamo, con l'aiuto di Dio e col nostro impegno, di essere santi. La via della santità è difficile, è la più bella, è la più entusiasmante, ma è più difficile. Essere cristiani è una cosa molto difficile. Perdonare, per esempio, è molto difficile, perché umanamente siamo portati a vendicarci, umanamente siamo portati ad offenderci, umanamente siamo portati alla vendetta. Quindi il perdonare, per esempio, se non c'è la forza del Signore, non si va da nessuna parte. Quindi la santità è il frutto, è dono dello Spirito Santo, della sua grazia, ma è anche il frutto del nostro impegno, della nostra vigilanza. Diceva San Francesco, stava per morire, San Francesco è San Francesco, e dice ai frati: fratelli, cominciamo a fare qualcosa, perché fino adesso non abbiamo fatto niente. Mai sentirsi degli arrivati, ma state sicuri che chi vive col Signore sarà sempre meglio di chi vive senza il Signore, certamente, perché andando in chiesa, bene o male, lo ripeto, la parola di Dio, l'Eucaristia, qualcosa lascia nel nostro cuore, un po' di timore di Dio lascia nel nostro cuore. Sentiamo in chiesa parole di amore, parole di perdono, ripete cosa diciamo, magari non li viviamo, ma le diciamo almeno, parole di amore, di perdono, di misericordia, di giustizia. Quindi voglio così precisare, state attenti che non andare mai in chiesa è peggio, non ci può essere vita di santità senza l'Eucaristia. Se non mangiate il mio corpo e non bevete il mio sangue, voi morirete. Se il tralcio è staccato dalla vite, si secca. Se un cristiano non attinge alla fonte della vita, che è l'Eucaristia soprattutto, muore, non fisicamente, la sua fede diventa piccola, la sua vita spirituale rimane rachitica. Si cresce nel seguire il Signore mangiando il corpo di Cristo, bevendo il suo sangue, ascoltando la sua parola. Ora io vi faccio una domanda, riprendendo il discorso. Abbiamo detto la collaborazione, tutti abbiamo un ruolo nella Chiesa, tanti di voi svolgono un compito qui nella parrocchia, penso, tanto uno nella vostra vita, perché la maggior parte siete mamme qui, magari anche impiegati, così anche i mariti. Essere papà è già un ruolo molto importante, essere mamma è una responsabilità grandissima. Ma io vi chiedo, per fare il catechismo, per esempio, cosa ci vuole? Per poter fare il ministro straordinario dell'Eucaristia o per servire all'altare, che cosa ci vuole? Chi lo sa di voi? Sto domandando a voi. Ci vuole la concordia, la comunione, ma soprattutto che cosa? La stima reciproca. Dice San Paolo, le persone che si amano e sono unite, svolgono un servizio nella comunità, la prima cosa che devono coltivare è la stima. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Per cui io chiedo a voi e a noi come sacerdoti, siamo nella Chiesa collaboratori o rivali? Collaboratori o rivali? La stima è fondamentale, non solo l'amore, che è importante, ma la stima è qualcosa in più, è la gioia nell'apprezzare le qualità dell'altro, nell'essere contento dell'altro, non vederlo come un rivale, ma un fratello con cui dobbiamo insieme servire gli altri. E quindi ripeto le parole di San Paolo: gareggiate nello stimarvi. Io faccio una domanda ai mariti, alle mogli: avete stima dei vostri figli, dei vostri mariti? Sì o no? E i mariti hanno stima delle mogli? No, le amano. Stimare è qualcosa di in più. Stimare, dicevo prima, è apprezzare, sforzarsi di cogliere quelle qualità, quei doni che ci sono in ogni persona. e quindi dire bene. Vi ricordate cosa ho detto ieri? Che spesse volte anche fra marito e moglie non si usano parole di stima, ma parole di umiliazione, di sarcasmo, di ironia cattiva che fa soffrire. E così col vicino di casa, avete voi stimate i vostri vicini di casa? Avete stima dei vostri parenti, delle persone che conoscete, dei colleghi di lavoro? Perché questo è fondamentale. Stimare è guardare gli altri con gli occhi e con il cuore di Dio. Ricordate cosa dice il libro della Genesi? Il libro della Genesi dice proprio questo: quando Dio crea la natura, prima le cose e poi l'uomo, vide che era cosa buona, vide che era cosa molto buona. E se Gesù non avesse avuto stima di San Pietro o di San Paolo o di San Matteo, noi non avremmo questi apostoli. Se il Signore non avesse avuto stima di Sant'Antonio Abate, cioè non avesse apprezzato le qualità e quindi non l'avesse chiamato alla sua sequela, non ci sarebbe Sant'Antonio. Eppure, non dico Sant'Antonio, ma San Paolo e San Pietro non è che erano degli stinchi di santo, insomma qualche cosa l'hanno combinata di grave, però il Signore non ha perso mai la stima verso queste persone, ha continuato a volerle bene e ad apprezzarle per quei valori che nascondevano. Tant'è vero, vi ricordate San Pietro? San Pietro è il più grande dei peccatori di cui si parla nel Vangelo, perché è un apostata, è un rinnegato. Lui rinnega la fede, dice di non conoscere Gesù, è un peccato gravissimo, molto più grave di quello di Giuda, perché Giuda ha tradito Gesù ma non l'ha rinnegato, ma Pietro lo rinnega. Bene, in un atto di sovrana stima, il Signore dopo la risurrezione lo va a cercare. E cosa gli dice a San Pietro? Senti Pietro, detto in parole semplici, vuoi continuare a fare il Papa, sì o no? San Pietro rimane sbalordito. Come? Maestro, io ti ho tradito, ti ho rinnegato e mi vieni a cercare? Sì, io voglio fare di te il primo Papa della Chiesa. E Pietro viene conquistato da un amore che si fa stima, apprezzamento. E ogni tanto, cari fratelli, penso che lo fate fra di voi, non solo mettere in luce i difetti del parroco e i difetti della catechista, ma ogni tanto cerchiamo di sforzarci di cogliere le cose buone che ci sono in ogni persona. Nessuno è cattivo, così cattivo da non poter dare qualcosa agli altri di buono. Tutti abbiamo dei doni e a volte questi doni non emergono perché anziché usare parole di stima, noi mortifichiamo, dicevo ieri, umiliamo e non diamo alle persone la possibilità di esprimersi, di crescere. Quello che a volte blocca le persone che non fanno niente, perché hanno paura, perché vengono giudicate, non vengono stimate a sufficienza. L'altro atteggiamento fondamentale per avvicinarsi all'Eucaristia, per fare comunione tra di noi, è quella che noi chiamiamo umiltà, che è la virtù principe, la virtù che sta alla base di tutte le altre virtù, l'espressione più piena della carità è l'umiltà. Leggete la vita di Sant'Antonio. Sant'Antonio era consultato anche dall'imperatore, stato Costantino, per lui gli uomini erano tutti uguali, per lui erano tutti uguali e per tutti si sentiva servo, non faceva distinzione di persone o preferenze di persone e soprattutto lui non cercava gli onori, non cercava il successo. Quando scese ad Alessandria d'Egitto, come ho detto ieri, e andò a sistemare un po' le cose, che c'erano delle discordie, se n'è ritornato lì nel deserto e ha vissuto tutta la sua vita nel nascondimento. Non andava in giro a suonare la tromba, e lui faceva tanti miracoli, lui liberava dai peccati tante persone, lottava e vinceva contro il diavolo, ma lui mai si metteva in mostra. Vi ricordate ieri che ho detto, non faceva esibizionismo. E che cos'è l'umiltà? Detto brevemente, però l'accenniamo soltanto, perché ci sarebbe da parlare ore e ore. L'umiltà, vedete, prima cosa è il coraggio, state attenti, di riconoscere i propri limiti senza farsi una malattia. Con semplicità, questa cosa non la so fare. In questo sono di grande esempio gli amministratori di Napoli, dopo quello che hanno combinato, non solo loro, non hanno avuto il coraggio di dire non ce l'abbiamo fatta, ci mettiamo da parte. Il coraggio di riconoscere i propri limiti non è cosa mia, fai tu. Oppure ho sbagliato, ti chiedo scusa, con semplicità, che ci vuole? No, il marito, chiedere scusa alla moglie, ma manco se no, io ho sbagliato, ma io questo sazio a mia moglie non glielo do, non gli chiederò mai scusa, non le dirò mai che aveva ragione. La persona umile non si vergogna di dire ho sbagliato, vi chiedo scusa. La persona umile è quella che, lo ripeto, riconosce i suoi limiti. Nessuno è perfetto, nessuno può fare e saper fare tutto, è umano, è normale. Purtroppo il tarlo dell'orgoglio, e dicevamo ieri della superbia, distrugge l'umiltà. E vedete, perché ci sono tante persone che soffrono di depressione? Ci avete fatto mai caso? Non so in questo paese, ma ormai la depressione è la malattia più diffusa al mondo. È la prima in ordine di numero, di quantità, che colpisce anche i bambini. Questa è la cosa grave. Le malattie che riguardano la depressione sono malattie molto diffuse nella società di oggi. Sapete perché? Perché le persone non abbiamo il coraggio di accettare con serenità le sconfitte della vita. Non sempre si può vincere. Qualche volta nella vita si perde. Non sempre si può essere vincenti. Qualche volta nella vita si può essere perdenti. Nella vita si possono commettere degli errori. E allora con molta serenità dire ho sbagliato, chiedo perdono. Non ce l'ha fatta. Invece no, quel tarlo tremendo dell'orgoglio non ci fa dire che abbiamo sbagliato, non ci perdoniamo noi a noi stessi di avere sbagliato, e questo ci porta alla depressione. Quanti genitori a volte, ci siete tanti qua papà e tante mamme, che vi siete impegnate per i figli, vi siete sacrificate, però i figli sono lo stesso scapestrato, la mamma, il papà, sensi di colpa, angoscia. No, abbiamo fatto quello che potevamo fare, ce l'abbiamo messa tutta, basta pacificarsi. Non per forza si deve vincere. E ricordatevi che Gesù, se noi guardiamo la vicenda umana di Gesù, Gesù conclude la sua vita con un fallimento. La croce, umanamente parlando, è un grande fallimento. Alla fine Gesù, che era così famoso, si dice nel Vangelo che tutti erano meravigliati del suo insegnamento, tanto che suscitava la gelosia degli altri, com'è morto? Sulla croce come uno schiavo, abbandonato da tutti. C'era solo la Madonna e San Giovanni, e gli altri dov'erano? Non è una sconfitta questa? Ma ricordatevi che la persona umile sa, e lo ripeto, accettare le sconfitte. Cosa dovevano fare questi amministratori di Napoli? Ho detto prima, lo ripeto, non ce l'abbiamo fatta, no, non è una colpa, non siamo stati capaci, chiediamo perdono, ci mettiamo da parte. No, noi restiamo attaccati alla poltrona, non c'è cosa peggiore. Questo, vedete, vale anche nella famiglia, fra marito e moglie. Qua siete tante coppie. Quante volte vi chiedete al giorno scusa l'uno all'altro? Quante volte, quando sbagliate e vi rendete conto, e andate dal coniuge a dire: senti, avevi ragione, ti chiedo scusa? No, ho detto prima, io perdona che non ce ne dico mai scusa. Chi se deve dire, io che sbaglio mai? E poi un'altra cosa che riguarda l'umiltà è quello di, quando abbiamo delle qualità, dei doni, dobbiamo accettarle, ma senza suonare la tromba, cioè dire, non inorgoglirci per le qualità o doni, come volete chiamarle, che il Signore ci dà. L'ho detto ieri, vi ricordate? Non fare pesare. Se il Signore mi ha dato dei doni e sono bravo in quella cosa, lo devo fare, ma senza montarmi la testa. Perché se in paese c'è qualcuno che è bravo, un bravo geometra, per esempio, un bravo dentista, apre di cielo, lo sanno tutto il mondo, sui giornali, sono il più bravo io, venite da me. Questo è l'orgoglio, la mancanza di umiltà. La persona umile cosa fa? Sa di essere bravo, ma non lo va dicendo in giro, non ne fa motivo di superiorità e quindi, dicevo ieri sera, di disprezzo verso gli altri. Questa è la persona umile. Può essere anche il Papa, ma rimanere semplici e discreti, semplici e discreti, senza darsi le arie. E l'ultima cosa che riguarda sempre l'umiltà: se avete dei doni e il parroco vi dice, c'è una persona, lei mi sembra che sia una persona che può fare catechismo, perché il parroco dice mi sembra che abbia queste qualità, e se avete queste qualità non potete dire di no. Dire di no non è mancanza, non è umiltà, è superbia. Se io ho un dono e mi viene detto questo dono mettilo a servizio di tutti, no, io preferisco di no, mi metto di lato, quello non è umiltà, quello è superbia, perché in fondo ho paura di rischiare, ho paura poi che se faccio brutta figura come finisce. Invece la persona umile, se il Signore lo chiama a fare qualcosa per gli altri, deve accettare. Non è orgoglio. La Madonna, quando l'angelo ha detto alla Madonna devi diventare la madre di Gesù, la Madonna cosa ha fatto? Non si è tirata indietro. Eccomi, sono la serva del Signore, ho questo dono, lo metto, mi viene chiesto questo, farò la madre di Gesù. Ma mai Maria si è montata la testa. In nessuna parte del Vangelo trovate nemmeno una sola parola di orgoglio sulla bocca della Madonna. E quando noi preghiamo il Magnificat, cosa dice la Madonna? Non dice ho fatto cose grandi. Nel Magnificat la Madonna dice grandi cose ha fatto il Signore in me, non io le ho fatte. Non si vanta. E secondo i racconti delle apparizioni mariane, mi rivolgo a Lourdes, penso a Lourdes dato che qua c'è la devozione, la Madonna appare sempre con tono dimesso, sorridente, gentile. Non appare come una matrona che si dà delle arie, ed è la madre di Dio. È questo che fa la santità. E Sant'Antonio, pur essendo famosissimo, se ne stava sempre nella solitudine, nel nascondimento. Anche se fossimo il primo cittadino di Sant'Antonio, quello che conta è fare tutto con semplicità, discrezione e senza vantarsi. Questa è la persona umile. Se facciamo un errore o abbiamo una sconfitta, non farne un dramma, accettarlo seriamente. Se abbiamo dei doni e la nostra vita è piena di successi, non montarsi la testa. Conservarsi semplici e non fare pesare la bravura sugli altri, e poi ripetere sempre al Signore e a noi stessi: queste cose che io faccio, questo bene che io faccio, questi doni che il Signore mi ha dato, non sono miei, sono del Signore, solo che il Signore me li ha dati, ma per la sua gloria e per il bene dei fratelli. Ricordate cosa dice Madre Teresa di se stessa? E così ci fermiamo. Madre Teresa, quando è stata interrogata, è stata chiesta a lei in un'intervista, ma lei, scusi, dia una definizione di se stessa. Madre Teresa di Calcutta dice: io sono una matita nelle mani di Dio. Lui opera, io sono una matita, ma è Lui che scrive. Quello vi ho detto la prima sera, quando abbiamo parlato della messa, che la messa si dice anche eucaristia, che vuol dire ringraziamento. E allora vivere ogni giorno, ecco, questo è l'antidoto contro la superbia, nella coscienza, nella gratitudine, che tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, è dono di Dio, che deve essere restituito ai fratelli. Anche le opere buone che facciamo, dice San Paolo, sono dono di Dio. E San Francesco, l'ho detto anche l'altra sera, quando parla del lavoro, il lavoro è fatica, parla del lavoro come una grazia. Tutto è dono, tutto è grazia. Non c'è un motivo per insuperbirci di niente. È un motivo invece per rimanere e conservarci nell'umiltà, pur essendo bravi, pur essendo stimati dagli altri, non ci montiamo la testa. È ancora più grave, cari fratelli, quando andiamo cercando la stima, quando andiamo cercando l'applauso. Ah, padre, la festa la faccio io quest'anno, vi faccio vedere che sono bravo. Questi sono atti di superbia. Faccio la festa io, però senza montarsi la testa. Dice, ma sei stato bravo? No, è opera di Dio. Il Signore mi ha dato dei doni, io l'ho messo a disposizione. Vedete che le cose cambiano. E ho concluso stasera, domani riprenderemo il tema dell'invidia e dell'amore verso i propri familiari, perché questo ci aiuta a capire meglio l'Eucaristia. E allora noi come viviamo la Santa Messa? Come viviamo la nostra Eucaristia, specialmente la domenica? Con spirito di umiltà o spirito di superbia? Viviamo la nostra Eucaristia con il cuore pieno di stima verso i fratelli o di disprezzo verso i fratelli? Quando stasera uscirete di casa, di qua, e andrete nelle vostre famiglie, con i vostri parenti, i vostri familiari, come ci comporteremo? Saremo pronti a chiedere scusa se abbiamo sbagliato? Saremo pronti a dire parole di stima per i nostri familiari? Saremo pronti a metterci da parte se qualcuno è migliore di noi? Da questo potremo capire se la nostra Eucaristia porta frutto, se la nostra Eucaristia, come quella di Sant'Antonio, ci trasforma, ci rinnova, ci fa diventare Gesù, ci permette, come dite nel canto, di respirare Cristo Signore.